Fumagalli, con il quale vogliamo parlare della vendita o svendita del pacchetto di Jedi da parte di Elkan, della banda Elkan, insomma la vendita dei pezzi pregiati del gruppo, che era nell'aria da diversi mesi, nonostante che Elkan smentisse sistematicamente, ma trattative si parlava da molto tempo. E in prima fila sembrerebbe esserci Antenna, il gruppo dell'armatore greco Teodor Kyriakou, che non dispiace certamente alla destra nostrana, che però non sarebbe interessato alla stampa, per la quale sarebbero in corso altre trattative, in maniera particolare con un gruppo veneto che già controlla tutta una serie di giornali di quell'area e che potrebbe ambire ad acquisire il quotidiano torinese. C'è stato grande allarme intorno a questa vendita-svendita, soprattutto qua in Piemonte, dove soprattutto la stampa rappresenta un elemento identitario forte intorno al quale si sono mosse sia la destra che la sinistra. Ma noi vorremmo capirne di più di questa partita, sia dal punto di vista, come dire, economico, sia dal punto di vista degli affari e delle modifiche che interverrebbero nel panorama informativo nostrano, perché sappiamo bene che quella dell'informazione è un'enorme partita di potere, una partita cruciale, e quindi non stiamo parlando semplicemente di una merce come un'altra. La merce informazione è una merce che ha al suo interno un valore che va al di là della materialità degli ingressi, che in genere non sono nemmeno notevoli. Buongiorno Andrea Fumagalli.
Buongiorno a te, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, che cosa ci puoi dire di questa vicenda?
Allora, credo che mi sembra che sia abbastanza evidente negli ultimi giorni che bisogna separare il destino di Repubblica e di altri media che erano proprietà di Jedi, come Huffington Post, la radio DJ, la radio Capital, dal destino della stampa. Mi sembra che ormai sia abbastanza chiaro che nonostante che Elkan, il gruppo Exor, aveva ricevuto anche un'offerta da Leonardo Del Vecchio, che è il figlio del fondatore di Luxottica, e aveva presentato informalmente, così si dice, circa un'offerta di 140 milioni tramite la LMDV, che è la società appunto della Luxottica. Elkan invece preferirebbe vendere questo pacchetto di Repubblica, Huffington Post, Radio DJ Capital, la Sentinella del Canavese, se non erro, al patron e all'armatore greco Kyriakou, come tu hai detto prima, che è un personaggio che già opera nel settore del giornalismo di media, soprattutto di tipo televisivo, e il gruppo di questo imprenditore greco ha una partecipazione del 30% del fondo PIF. Il fondo PIF è il fondo di investimento del principe saudita Mohammed bin Salman, cioè dell'Arabia Saudita. Kyriakou ha già fatto sapere che non vuole acquisire la stampa, quindi è interessato più a Repubblica, e quindi questa è una partita che si muoverà in questa direzione. Sicuramente, per quanto riguarda Repubblica, brevemente, poi passiamo a parlare della stampa che interessa più Torino, riguarda...
Ma ci interessa anche la Repubblica, ovviamente.
Sì, beh, certo. Diciamo, la stampa è un giornale che rappresenta un po' una visione che è sempre più diventata falsamente progressista, possiamo dire così, rispetto almeno a quello che erano le innovazioni che avevano portato, sia perché era formato tabloid, sia anche per un certo stile di fare giornalista quando era sorta la stampa, ma parliamo ormai del giurassico. Adesso la stampa è diventata portavoce di una serie di interessi abbastanza del grande capitale, spesso non in sintonia invece con gli interessi di piccolo cabotaggio di una destra abbastanza becera come quella che oggi sta al governo, però siamo sempre all'interno sulla gestione, se possiamo usare questa parola, di governance capitalistica di quelle che sono le relazioni economiche e sociali a livello locale sia come a livello globale.
Ma se posso permettermi una battuta, la stampa è anche costantemente governativa, e per quello che riguarda la città di Torino il governo è saldamente in mano alla sinistra ormai da tanti decenni, a parte la parentesi pentastellata di Chiara Appendino, e dimostra in maniera molto chiara di essere vicina a questa area, perché in questo momento la città è governata in questo modo. Io ho sempre avuto questa sensazione in maniera molto, molto secca.
Credo che sia una sensazione più che corretta e anche comprovata da tutta una serie di fatti. L'armatore di Chiriaco, che è questo gruppo di sistema Antenna, che attraverso il quale andrebbe ad acquisire Repubblica e gli altri, che di posizioni è molto amico del premier, l'attuale primo ministro di centrodestra e del governo greco, e quindi si collocherebbe verso una posizione di centrodestra che sarebbe più simile a quella di Forza Italia rispetto a quella di Fratelli d'Italia, da quello che si è capito, se dovessimo fare dei riferimenti con la situazione politica italiana.
Non sono un berlusconino.
Sì, esatto, sì, più o meno così, una cosa del genere. Non so quanto questa nuova proprietà potrebbe incidere sulla linea editoriale di Repubblica. Ovviamente, come sempre avviene in queste situazioni, le dichiarazioni sono no, i giornalisti sono la stampa libera, autonoma e indipendente, ci mancherebbe cosa di intermissione, ma poi sappiamo che nella logica italiana, così come nella logica greca, ma così nella logica di molta stampa di molti paesi, non esiste una stampa gestita da un editore puro, ma gli editori sono sempre espressioni di gruppi e di potentati economici. E quindi è chiaro che da questo punto di vista c'è già un conflitto di interessi tra la libertà di stampa e gli interessi invece di determinati gruppi economici che svolgono anche un ruolo particolarmente rilevante. Chiriaco è uno dei grandi potentati economici della Grecia, non è l'ultimo arrivato.
Ma secondo te perché Elkann non ha accettato nemmeno di sedersi al tavolo con Luxottica? Questione di soldi o altro?
Ma credo che Elkann non vuole che ci sia, diciamo, Elkann sta facendo una politica ormai ben chiara da una decina d'anni di sganciamento e di allontanamento dall'Italia. È iniziato questa politica con Stellantis, come sappiamo, poi con tutta una serie di altre dismissioni. Praticamente c'è anche il problema dell'eredità Agnelli, che praticamente pesa e fa sì che è meglio che Elkann stia fuori dall'Italia che in Italia, e forse non vuole vendere a un competitore italiano e preferisce magari un testo di relazione qui a livello internazionale. Però questo sinceramente io non sono in grado di dirlo.
Beh, sicuramente deve farsi 10 mesi di servizi sociali, esatto. Che potrebbero anche essergli revocati, perché nel frattempo gli è arrivata un'altra pendenza, quindi l'Italia e soprattutto Torino non sono esattamente un posto accogliente per lui.
Quindi penso che le sue relazioni adesso escludano, diciamo, il panorama economico italiano, e dato che Luxottica comunque è espressione di questo panorama economico italiano, magari il campo preferisce rivolgersi ad agli acquirenti non italiani, come per tagliare un po' i ponti, diciamo, in un certo senso. Però queste sono puramente illazioni, perché non ci sono delle prove precise riguardo a questo.
Ma da un punto di vista dell'orientamento politico, se avesse venduto a Luxottica, quale sarebbe stata l'area?
Ma più o meno non credo che ci fosse una grande variazione di area politica, perché questi capitali di industria si muovono tutti all'interno di un rapporto di sinergia con quella che è la forma di potere politico. Anzi, spesso sono questi poteri economici che influenzano le scelte di carattere politico. Così come Chiriaco lo fa col governo greco, anche una serie di gruppi, anche Luxottica, vale per quanto riguarda il contesto italiano, così come l'ha fatto per anni la Fiat, quando si chiamava quella Fiat, di Agnelli. Quindi non credo che ci possa essere una grande differenza. Sicuramente Luxottica appare meno politicamente impegnata di quanto sia Chiriaco da questo punto di vista, però questa è solo l'apparenza, perché bisogna capire cosa ci si muove, quali sono le dinamiche sottostanti, diciamo.
Chiarissimo, vai pure avanti, volevo solo
chiarire. Riguarda più da vicino il contesto italiano, perché Leggevo poi stamattina che si presenta, secondo le dichiarazioni del governatore del Piemonte Cirio, un nuovo interesse per la stampa. Attualmente ci sono tre che dicono che sono interessate all'acquisizione della stampa. Quello che è in pole position è sicuramente questo gruppo veneto che si chiama NEM, Nord-Est Multimedia, è l'acronimo di NEM, che è guidato dall'imprenditore Enrico Marchi, che già controlla una serie di testate nel Nord-Est, come il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi, il Messaggero Veneto, il Piccolo di Trieste.
Tra l'altro il Piccolo di Trieste l'aveva comprato proprio dal Can qualche anno fa, perché il Can ha cominciato a vendere pezzi di Gedi dal 2020 in poi.
Esatto, la Gedi ha venduto, per esempio, non soltanto, ma anche il Mattino di Padova, se non ricordo male, oltre che il Piccolo, e altri giornali del Nord-Est che erano prima sotto il controllo Gedi erano stati tutti acquisiti appunto dal gruppo della Nord-Est Multimedia e da Enrico Marchi, che è un imprenditore che ha una certa notorietà nel Nord-Est perché ha una banca che si chiama Banca Finint e gestisce dagli anni 2000, perché la storia di Enrico Marco, l'imprenditore, inizialmente ha poco nulla a che fare con l'editoria. L'interesse con l'editoria viene successivamente, quando la sua capacità di penetrazione economica nel Nord-Est cresce, ha bisogno quindi anche di un megafono, diciamo, di supporto. Come spesso avviene, prima si creano i grandi gruppi industriali che poi questi gruppi industriali acquisiscono dei giornali come megafono della loro attività. È una cosa tipica del sistema editoriale italiano questo. E questo Marchi aveva già, a partire dal 2000, aveva già acquisito gli scali, per esempio gestiva l'aeroporto di Venezia, Marco Polo, poi a poco ha iniziato a gestire altri piccoli scali come quello di Treviso, l'aeroporto di Verona e di Brescia. Quindi è diventato un imprenditore nel campo della gestione aeroportuale, nel campo del leasing e della finanza, e adesso si è entrato, diciamo, da un po' di anni a questa parte nel campo editoriale. L'obiettivo sarebbe, secondo quanto si legge, creare, diciamo, una rete di giornali del nord. Questo potrebbe dire, allora, diciamo, potrebbe diventare un megafono di un fenomeno di Lega Nord, quindi con interessi di questo tipo. Il sospetto è sicuramente elevato, anche se la storia politica di questo imprenditore, di Marchi, ha avuto delle anni fa, era l'esponente, quando era giovane, prima ancora di Mani Pulite, del Partito Liberale di Zanone, e ha avuto degli incarichi a Treviso come assessore per il Partito Liberale, quindi viene da quella tradizione liberista, questo non stupisce affatto. Non so se ha preso poi delle virate più verso il sovranismo leghista o meno, questo al momento io non sono in grado di dirlo. Sicuramente l'idea di fare una federazione di giornali che vanno dal nord-est e al nord-ovest, da questo punto di vista la stampa assume un ruolo strategico non indifferente, è un progetto che, insomma, può essere anche abbastanza preoccupante. Noi abbiamo già una stampa di destra molto agguerrita, soprattutto che ha sede a Roma, che fa capo di fatto al gruppo Angelucci e Caltagirone, no? E se ci fosse anche una gestione di giornali del nord più o meno che si colloca sulla stessa linea editoriale, insomma, avremmo ancora un peggioramento della pluralità della stampa in Italia.
Con l'acquisizione di Repubblica da parte di Kiriakou, il numero dei giornali, diciamo, romani, perché in fondo il centro di Repubblica è Roma, poi chiaramente ci sono moltissime edizioni locali, diventerebbe, come dire, entrerebbe a far parte, magari non immediatamente, ma sicuramente del pacchetto dei giornali di destra. Questo sarebbe interessante da vedere come potrebbe succedere.
Infatti questo obiettivo della Nord-Est Multimedia trova però delle opposizioni, perché dicevo prima che il governatore Cirio ha dichiarato stamattina che anche il gruppo Caltagirone avrebbe dimostrato un interesse nelle ultime ore per l'acquisizione della stampa, solo della stampa. Così come c'è un terzo gruppo, una cordata, che però è meno probabile, Un'accordata che vengono nominate, secondo Ciro, leggo testualmente le dichiarazioni di stamattina, è un gruppo piemontese, sono accordate di imprenditori locali a cui parteciperebbero anche le fondazioni bancarie. Non si capisce bene di cosa si stia parlando. Però sicuramente il gruppo NEM è quello che al momento attuale ha le carte migliori per acquisire la stampa. Il gruppo Caltagirone può essere un'azione di disturbo perché questo è difficile saperlo. Quindi questa è un po'...
Diciamo che la cordata di Cirio è una cordata della provincia grande, di Cuneo, quindi sicuramente una cordata conservatrice ma con un vago sapore democristiano, che è quello che sicuramente piace a Cirio. Credo, insomma, per mantenere quest'aura di piemontesità che è legata alla stampa e che potrebbe piacere a tanti anche da un punto di vista stupidamente sentimentale, ecco, non so come dire.
Sì, capisco. Sì, perché qui in queste situazioni nel nord ci sono degli elementi di carattere localistico, protezionistica un po', e poi delle fughe in avanti, in un certo senso, più internazionale. C'è questo miscuglio che difficilmente poi riesce a trovare un equilibrio stabile, diciamo.
Ecco, quindi una partita dell'informazione che potrebbe comunque spostare a destra alcuni mezzi di informazione, in maniera particolare Stampa Repubblica, ma anche l'Huffington Post, per esempio, che forse di tutti quelli che sono stati nominati dentro il pacchetto è il meno, fra virgolette, destro del mazzo, quindi sarebbe un... C'è qualcosa che ritiene...
È positivo, perché l'Italia... nelle classifiche della libertà di stampa si colloca oltre il 50° posto a livello mondiale, quindi non è che la situazione della nostra stampa e della pluralismo della stampa in Italia è già parecchio deficitario. Con queste operazioni la situazione probabilmente tenderà a peggiorare.
Certamente, poi con il precariato del generalizzato, la mancanza di specializzazione, il non investimento per quello che riguarda gli esteri, la qualità è già peggiorata da tanto tempo e alla fine si schiaccia col mainstream, perché se non ci sono più giornalisti che cercano le notizie, che le verificano e che le incrociano, siamo davvero in una situazione nella quale passa la propaganda e l'informazione passa in secondo piano. E questo è un elemento di non indifferente, specie tenendo conto che molti di questi quotidiani hanno degli importanti siti internet. Repubblica ha avuto uno dei maggiori, come dire, siti internet capaci di essere attuali, più attuali del quotidiano cartaceo, in tempi in cui la carta era ancora dominante. Oggi è già in peggioramento secco rispetto a quell'epoca.
Certo, il cartaceo oggi non è più, il cartaceo non fa vivere i giornali. Se i giornali riescono ancora a vivere è dovuto al fatto che c'è stato un forte abbattimento dei costi di produzione dei giornali, nel senso del costo del lavoro, cioè alias diffusione a manetta del precariato, e dall'altra parte c'è stata gli incrementi di pubblicità dovuti alla gestione su internet, in un certo senso. Hanno compensato la minor vendita dei giornali in carta e in alcuni momenti hanno compensato l'aumento della carta, ma l'aumento del prezzo della carta ora incide di meno, proprio perché i giornali cartacei sono ormai sempre più una rarità, in un certo senso, mentre quelli virtuali sono quelli che portano i soldi.
Chiarissimo. Io ti ringrazio molto e alla prossima, ciao.
Diciamo che è importante in questo quadro che rimangono dei momenti di informazione non allineata, come Radio Blackout, come Radio Onda d'Urto, come altre radio che comunque con tutte le difficoltà continuano a essere una fonte di informazione e non di propaganda.
Ci si prova. Grazie mille anche per la collaborazione costante. Ciao, alla prossima.
Saluto a tutti e buona giornata.